Radio Emilia Romagna.
Spettacoli in Emilia Romagna.
Come se il mondo dovesse cominciare solo ora. Armando Punzo, fondatore e regista della Compagnia della Fortezza, legge il suo manifesto sull'utopia, con interviste ad Armando Punzo e Rossella Menna.
L'uomo è materia tra materie putrescenti dell'universo e dei multiversi. E anche quando il nostro sole finirà, nulla finirà, il nulla indefinibile sarà comunque vita che continua in altre forme a noi sconosciute e impossibili da immaginare. Saremo minerali che galleggiano, che si disciolgono, mutano e si fondono insieme ad altri. La nostra paura sarà raccontata in ricordi di storia, in altre forme di libri, tra secoli e secoli e infinitamente oltre. Non saremo più noi. L'eterna lotta tra il bene e il male sarà buffa constatazione di dicotomia del passato, e l'impossibile di oggi sarà soppiantato dall'impossibile di un tempo futuro che guarda a sua volta il suo futuro, che non sarà nemmeno più tempo futuro, presente e passato. E se anche l'uomo, che non si definirà nemmeno più uomo, si distruggerà e distruggerà tutto con sé, non distruggerà nulla. Al bivio odierno del bene e del male già si oppone in noi la visione di un'altra possibilità nel mondo dell'oltre oggi. E chi riesce solo a pensare ancora in termini di forze contrapposte è perché disperatamente tenta di leggere il nostro futuro attraverso le categorie attuali e non riesce a comprendere che questa dicotomia è superabile da una forma attualmente inconcepibile e insostenibile ai più, che uomini poeti già presentano e incarnano nelle forme attualmente possibili. Del bene e del male non ci sarà più bisogno. Noi lavoriamo per un tempo futuro che non è fine e causa del nostro tempo attuale, attualità ridicola e da non rincorrere come ignavi dietro alle nostre bandiere bianche macchiate del nostro sangue timoroso, sangue che è coraggio d'amore e ancora da venire. Il sangue dei conflitti e dell'idea di convivenza è materia, è minerale che scorre per adesso tra mura umane. È vita che cerca una soluzione impensata, ma che è già scritta come mutevolezza in un disegno infinito, che è in noi, è tutto in noi e fuori di noi. Noi non sarà più niente, e anche io e tu, segni grafici e vocali primordiali di conflitto, guerra, amore, definizione, limitazione per paura, avranno termine. Sarà superata l'attuale impossibilità di concepire altra azione di coraggio fuori dall'odierna coscienza di azione, azione che si tramuterà in inazione felice. Per consolarci, possiamo pensare che forse un bambino ci studierà ancora in antichi libri di storia, ma anche questo sarà poi dimenticato, perché saremo comunque altro, ed è auspicabile che ciò avvenga e che la nostra forma muti a favore di altre forme, che dimentichino l'uomo, che non assumano in sé ciò che ora siamo e vogliamo essere. Dentro pensiamo di avere solo il reale, la realtà che ci abita e che ci possiede, e questo produce il mondo in cui siamo sprofondati. Sembra non esserci spazio per altro. Il teatro, il mio teatro, che vorrebbe vedersi cancellato da una nuova realtà capace di superare la sua attuale funzione, soffre di questo suo ostinato persistere e cerca il modo di non ripetere l'esistente. La sua persistente esistenza segna la sconfitta della realtà, ma nemmeno questo basta. Non basta questa vita, non basta questa vita rappresentata, vissuta e sognata. Non c'è rischio, non c'è nemmeno peccato, non c'è vita, non c'è desiderio di qualcosa di grande, di infinito, di immenso. ciò che è altro, ciò che è grande, lo misuriamo con la scala della nostra attuale insufficiente natura. Dalla rete delle azioni a noi attualmente possibili, scegliamo i nostri sconfinamenti, le nostre piccole apparenti trasgressioni, il nostro adeguarci, il nostro misero arrenderci. La città ideale nasce qui, come città smembrata, come parola ideale, come frattura del pensiero automatico, come azione ideale, come pensiero ideale. Non possiamo che continuare a urlare le nostre utopie, quelle concrete e realizzate, quelle che verranno come giorni di luce futura, spiragli tra rocce di vita, quelle che attendono di essere portate in grembo, accolte come fragili figli del nulla, quelle che meravigliano tutti, ma che tutti rifuggono come un piacere che sa di dolce peccato, che ti tenta e che ami veder realizzato sempre in altri, perché ti difendi, perché sei fragile, perché hai paura dell'ignoto, perché sei debole. Dentro, in segreto, attenti al mare nero che le infetta, le difendiamo da ogni contaminazione. Nella città ideale deve accadere qualcosa di assurdo, di incontrollabile, di inaspettato, di estatico, di estremamente rischioso, di improvviso, inevitabile abbandono di sé, di irrefrenabile puro desiderio, di totale annullamento, di sconvolgente apertura, di momentanea, folgorante libertà assoluta.
Abbiamo iniziato questa puntata di Spettacoli in Emilia-Romagna con la voce di Armando Punzo, che legge il suo manifesto sull'utopia. E Armando Punzo, fondatore, ma anima, ma capitano della Compagnia della Fortezza, è con noi. Siamo alla festa d'inaugurazione del Teatro delle Ariette, un'altra utopia realizzata di cui parleremo nei prossimi giorni a Radio Emilia-Romagna. Benvenuto a Radio Emilia-Romagna, Armando Punzo.
Ciao,
buongiorno.
Salve, salve.
Ecco, innanzitutto ti vogliamo ringraziare per questa lettura realizzata con le musiche di Andrea Salvadori, proprio per i nostri ascoltatori. Un testo, ma anche una lettura vertiginosa, labirintica, che ci porta direttamente nella tua visione. Ecco, cosa ti giochi? Quanto ti giochi? Quanto ci si gioca nell'utopia, nella tua pratica generale?
Ma il più possibile, credo, di quello quanto riusciamo a farlo, quanto riusciamo a esserci. Ma credo che sarebbe inevitabile, forse anche per il lavoro che faccio da 30 anni lì a Volterra, no? In quelli che gli altri dicono sia il carcere di Volterra, che per noi invece fondamentalmente è il nostro teatro. Lo so che sembra assurdo tutto questo, paradossale, però è così, è così.
Il titolo di questo manifesto è la frase che chiude dopo la tempesta, il lavoro della Compagnia della Fortezza, che vedremo a Modena il 22 e il 23 aprile. Uno Shakespeare deflagrato, uno Shakespeare dove i dispositivi drammaturgici sono saltati. Ce ne parli?
Ma guarda, io mi è capitato in estate di leggere un saggio su Shakespeare e da questa lettura che era assolutamente non prevista mi sono reso conto, insomma, che si parlava di questo Shakespeare che è dentro la nostra vita in qualche modo, che quindi se noi siamo come siamo anche oggi è dovuto anche a Shakespeare, un grande filosofo dell'Occidente, e quindi mi è venuto in mente che bisognava reagire a questa lettura e quindi ipotizzare anche proprio di lavorare contro, anche se sembra che questo paradossale, lavorare contro questo grande poeta che ci consegna un'umanità che sembra completamente cristallizzata ormai, definitivamente, cioè noi siamo quello che lui ha scritto, un affresco abbastanza inquietante in qualche modo, e quindi questo lavoro cerca in qualche modo di mettere in discussione tutto questo.
Questo catalogo dell'umano così definito.
Definito, ma sembra poi inesorabilmente, cioè per sempre, così. Proprio perché lui è un grande, poi stiamo parlando, cioè, un grande che ha scritto in maniera straordinaria, quindi ci ha consegnato delle figure, veramente degli intarsi di persone che sono intoccabili. Noi siamo così. Ecco, questo fatto che venga detto che siamo così, qualcuno ci dice che siamo così inevitabilmente, è abbastanza... Questo trovo che sia inquietante, questo è terribile. Mi interessa che sia qualcosa più fluido.
Più fluido, e sembra proprio che nella frattura dell'ordine del discorso, in questo caso della drammaturgia del testo shakespeariano, di un universo appunto così conchiuso, perfetto, nella frattura tu individui una possibilità rivoluzionaria, una possibilità di libertà, hai detto di speranza non pietrificata, è lì che dobbiamo guardare, nella frattura, nell'ombra, nel buio?
Sì, bisogna guardare laddove è possibile veramente che si aprano delle fenditure, cioè lavorare, ma anche sempre in questo, ma anche noi nella nostra vita e tutti i giorni, cioè notare, veramente fare attenzione, avere veramente un'attenzione sempre verso quelle che sono anche delle nostre piccole aperture nella nostra vita di tutti i giorni e fare attenzione a quelle, cioè evidentemente lì c'è un'indicazione. È evidente che non può essere un'apertura, almeno oggi per la nostra natura umana, non può essere un'apertura totale, sconvolgente, totale, ma credo che è lì che bisognerebbe proprio guardare.
Ecco, questa frammentazione della drammaturgia shakespeariana però è restituita nel tuo lavoro con una grande armonia, nella bellezza delle parole, dei gesti, dei costumi, della musica, dell'azione. E quanto vale per te la bellezza e quanto conta nel tuo teatro?
Beh, credo che sia proprio questa sia proprio quello che da cercare, quello che non c'è. Sembra che quello che non ci sia, sembra quello, forse quello che non notiamo, non ce n'è mai abbastanza, non ce n'è mai a sufficienza. Il teatro ti dà la possibilità di concentrare tutto questo e quindi anche di proiettarti fuori di te, proiettarti verso quello che è un'aspirazione straordinaria, secondo me, che dovrebbe essere proprio, che secondo me c'è nell'uomo. A volte è coperto veramente da cose terribili, anche tante volte inutilissime, proprio assolutamente inutili. Quindi per me è un aspetto assolutamente importante, trovare questo equilibrio, questa armonia, che anche quello sembra sfuggirci, sembra non esserci, e che invece c'è, sono sicuro che ci sia.
Allora l'utopia si realizza in questa forma?
Ma penso di sì, comunque lavoriamo per cercare veramente che questo possa avvenire sempre di più, possa accadere sempre di più. Se quando si parla di utopia è sempre anche pericoloso, le persone poi un po' sorridono, un po' dicono vabbè, insomma qualcosa, anche purtroppo ci hanno abituati al fallimento dell'utopia, cioè tutti i grandi sogni, tutte le grandi idee ci hanno abituati, specialmente nel secolo appena passato, che sono cose un po' inutili e che si sono dimostrate assolutamente delle brutte idee. Non è così.
E tu hai detto più volte di non essere interessato alle gabbie dell'attualità, ai testi prigione, e di essere in qualche modo filosoficamente, direi, inattuale. Ma la tua utopia invece, come abbiamo detto, è fatta anche di azione ideale, di parola ideale, si radica però ogni giorno nei corpi, nelle voci, nell'azione delle persone con cui lavori, della compagnia, della fortezza. Tu senti il paradosso di questa condizione, questa tensione che si deve materializzare? Come vivi, come la abiti?
Guardi, io disperatamente, devo dire, cerco di evitare quelle che sono le relazioni con l'attualità. Cioè, proprio perché penso che bisogna lavorare con quello che è la mente dello spettatore, cioè bisogna veramente prevedere le mosse dello spettatore, capire che se tu gli offri anche nel teatro degli appigli per ricondurre tutto a un'attualità, alla sua vita, immediatamente, alla sua vita quotidiana, questo scivolamento è una cosa che veramente non fa bene, cioè ti riporta sempre inevitabilmente alla tua vita, a quello che fai, a quello che pensi, a quello che sei, ma soprattutto a quello che sei. Questo secondo me allora invalida tutto. Tutta la questione invece è vedere di provare ad allontanarsi, perciò c'è questa veramente disperata tentativa da parte mia di non affrontare quello che sembrano i temi che bisognerebbe affrontare. Ogni volta c'è una sorta di ricerca del tema che non c'è, cioè che non è fruibile immediatamente, proprio per lasciare una possibilità di apertura di questi spazi.
Ecco, quindi non ripetere l'esistente, immaginarsi nuovi con tutte le potenzialità vive, e mi sembra questa, insomma, la tensione che tu metti nel tuo lavoro e nella tua ricerca. Ma allora secondo te l'uomo che è appunto rinchiuso in una cella di un carcere, in una stanza d'ospedale, in una malattia, in un dolore, dove può trovare l'altrove?
Guarda, io credo che l'esempio della compagnia Fortezza è abbastanza lampante. Noi siamo all'interno di un carcere, io chiaramente gioco anche su questo dicendo che invece siamo in un teatro, però effettivamente nel teatro, in quello spazio, in quel luogo c'è il mondo del teatro, c'è lo spazio del teatro, lì è possibile trovare altro. Ma questo è proprio insito nel teatro, quindi non è nemmeno una questione poi di detenuto, non detenuto, insomma, o di diversità varie. È quello che avviene per chi pratica e frequenta il teatro, c'è un'opportunità grande di allontanarsi da sé, veramente è nella pratica del teatro, c'è la possibilità veramente di andare verso una sorta di oblio e scoprire altro dentro di te, questa sospensione che avviene nel teatro, di noi, nel nostro sentire, nel nostro modo di pensare quotidiano, lì c'è veramente una parte pratica, concreta, per allontanarsi e scoprire altro. È chiaro che è intermittente questo, no? Però ti indica un'attenzione, una possibilità.
Questa tua ricerca, così anche come ne parli, non si può certo definire con una tensione religiosa, però spirituale in qualche modo sì. Mm-hmm. Cioè questa visione lunga. Sì. Tu che ne pensi?
Sì, nel senso che non, forse come se non ci... No, non è religiosa, è spirituale sì. Cioè significa veramente che fa riferimento a delle parti veramente dell'essere umano che non sono quelle più grevi, pesanti, ma la possibilità veramente di un pensiero che si eleva veramente in qualche modo, cerca in qualche modo di elevarsi. Poi su questo forse poi si diventa una religione, diventano tante altre cose, ma credo che c'è qualcosa dentro l'uomo che veramente ha a che fare con questa sfera della spiritualità, che è una cosa che mi interessa.
Un'ultima domanda, non so se vorrai rispondermi. Uno degli esercizi, uno dei più famosi esercizi della quarta via di Gurdjieff, che credo tu conosca, è quello dello stop, no? Cioè si ferma in qualsiasi situazione e si va dentro e si vede. Sì, è una forma di autoconsapevolezza. Se tu lo facessi adesso questo stop, cosa vedresti?
Ma io vedo sicuramente me assolutamente bambino. No? Dove avevo ancora davanti a me tutte le possibilità di questo mondo, tutte le potenzialità e tutte le possibilità di questo mondo. Credo che vedo questo e che spero disperatamente di conservare e di alimentare così.
Grazie.
Grazie a te, grazie a voi.
Sempre alla festa del Teatro delle Ariette abbiamo incontrato anche Rossella Menna, che è critica teatrale, che segue da anni il lavoro della Compagnia della Fortezza ed è dramaturg del festival che si tiene ogni estate a Volterra, Volterra Teatro. E lei è anche la curatrice di questa serie di appuntamenti di avvicinamento allo spettacolo Dopo la tempesta, l'opera segreta di Shakespeare, che come abbiamo detto vedremo a Modena il 22 e il 23 aprile. Un appuntamento c'è già stato all'università, ma cosa ci aspetta ancora, Rossella?
Intanto buongiorno e grazie per questa possibilità di raccontare dell'utopia in termini che non sono solo termini astratti, ma che si concretizzano e che si incarnano, no? In una voce che è quella che abbiamo ascoltato del manifesto che è stato appena trasmesso. E che cosa vedremo ancora? Fondamentalmente un incontro alla Sala Truffaut a Modena, un incontro che si terrà il 20 aprile alle 21. Il titolo di questo incontro è La città in rivolta, un'utopia che rompe in carcere teatri, piazze e luoghi inconsueti. Allora, questo è un incontro in cui Massimo Marino e Cristina Valenti, insieme ad Armando Punzo e con il mio coordinamento, ha uno scopo fondamentalmente, che è quello di tenere sempre un occhio vigile su quello che siamo. E quando dico quello che siamo, metto me dentro il lavoro della Compagnia della Fortezza senza timore di dovere invece stare fuori. Ecco, metto me dentro perché dico: c'è bisogno ogni volta, in ogni occasione, di guardare a quello che si fa, di cercare di comprendere quali sono i percorsi che in maniera naturale e in maniera quasi organica a quello che è un pensiero che si sviluppa, quali sono questi percorsi che si fanno. Nella città in rivolta si prova a riflettere su delle articolazioni spettacolari che Armando Punzo ha cominciato a sviluppare diversi anni fa, ormai 7-8 anni fa, con Mercuzio non vuole morire, che è il primo progetto di questa serie, e che sempre di più ha preso piede. Perché questa necessità di questo incontro?
Ecco, perché i lavori di Punzo sono, come dicevamo anche nell'intervista con lui, formalmente bellissimi, a volte non di facilissima interpretazione per chi non conosce la drammaturgia e il percorso che ha portato a questo.
Esatto,
lavoro.
Non sono assolutamente di facile interpretazione e dirò di più: quelli che tiene i lavori che crea fuori dalle mura del carcere di Volterra, e quindi cito casi come quelli del Festival di Potenza delle 100 Scale, in cui ha fatto uno Shakespeare molto particolare, così come al Giardino della Memoria di Ustica, questi lavori fuori dal carcere sono ancora più difficilmente collocabili, cioè il pubblico ha ancora più difficoltà a comprendere che tipo di operazione sta facendo, perché non riesce, no, a ricollegare a quella che nella propria mente è la conformazione, la configurazione del lavoro di Punzo, che è il lavoro con la Compagnia della Fortezza dentro il carcere. In realtà a guardare bene, c'è un collegamento strettissimo, e questo collegamento strettissimo risiede nel motivo, no? Nell'origine, nella scaturigine del suo lavoro: rubare sempre più spazio e sempre più tempo alla vita reale. Quindi il carcere è inteso come bozzetto, come il luogo ideale, no? Come il luogo in cui il luogo dell'alchimia perfetta, in cui si sostituisce l'irreale, l'impossibile, l'attenzione all'impossibile al reale. Perché quella è la scuola, quello è il luogo in cui si fa 8 ore al giorno tutti i giorni da 30 anni. Allora a un certo punto Punzo ha detto: come faccio? Ha detto, comunque leggiamo in questo senso, no? Guardandolo poi a posteriori, come faccio io a chiamare altri compagni, a chiamare anche chi ora non c'è? Come faccio ad allargare quest'onda, a rubare più spazio e più tempo anche nelle vite degli altri da sostituire alla vita reale? Ecco che quindi ha cominciato a coinvolgere delle persone nei suoi lavori, e ovviamente poi quella sera avremo la possibilità di raccontarci anche poi che cosa ne viene fuori, quali sono le differenze rispetto ai lavori che ci sono invece stati in carcere. Però insomma, questo è uno degli appuntamenti di questo percorso, perché
abbiamo anche un atelier per attori,
anche un atelier per allievi attori, che poi saranno coinvolti sulla scena insieme agli attori della Compagnia della Fortezza. C'è già stata una lezione all'Università di Modena e Reggio Emilia con Franco Nasi e Gerardo Guccini dedicata a tutti gli Shakespeare. C'è una video installazione di Stefano Vaia, sempre su tutti gli Shakespeare, che vedremo nel ridotto del Teatro Storchi nelle serate di spettacolo. In realtà questo progetto non ha come scopo quello che, no, dichiaratamente sarebbe formare il pubblico. Il pubblico non si forma portandolo ad ascoltare una conferenza, il pubblico va a teatro e vede lo spettacolo. Questo è un modo di abitare la città e di creare un'energia maggiorata ancora prima che nel pubblico e noi. Come facciamo noi a tenerci sempre vigili su quello che facciamo, su quello che pensiamo e su quello in cui vogliamo coinvolgere chi ci sta intorno? Ecco, un modo per caricarsi.
È anche una riflessione aperta.
Aperta assolutamente a chi
entrare
vuole
entrare di più in quest'opera.
Assolutamente sì.
Bene, grazie Rossella e buon lavoro. E
grazie a voi.
Appuntamento allora a Modena, al Teatro Storchi, il 22 e il 23 aprile con lo spettacolo Dopo la tempesta, l'opera segreta di Shakespeare, e ancora prima, il 20 aprile, alla Sala Truffaut di Modena, alle ore 21, l'incontro con Armando Punzo, Massimo Marino e Cristina Valenti, coordinato da Rossella Menna. L'ingresso è aperto a tutti. Da Piera Raimondi un caro saluto e appuntamento alla prossima settimana con spettacoli in Emilia Romagna.